La storia nascosta del versetto 40, numero 26. Ezechiele numero 7.
La linea profetica che sto identificando come la ruota di Giosia inizia con la ribellione dell'antico Israele, quando essi rigettarono Dio quale loro re nel 1097 avanti Cristo. I primi tre re, Saul, Davide e Salomone, sono indicati come regnanti per 40 anni ciascuno, dal 1097 avanti Cristo fino al 977 avanti Cristo. Alla morte di Salomone, la ribellione di Geroboamo e delle 10 tribù del nord pone termine alla linea dei primi tre re e dà inizio a una linea di re sia nel regno settentrionale sia in quello meridionale. I primi tre re sono un simbolo di molte verità, ma una delle ruote della verità alle quali essi sono collegati è costituita dagli ultimi tre re di Giuda, Jehoiachim, Jehoiachin e Sedechia, i quali, a loro volta, rappresentano Ciro, Dario e Artaserse. Ciro, Dario e Artaserse, a loro volta, rappresentano i loro tre decreti che si estendono dal 516 avanti Cristo al 457 avanti Cristo, i quali, a loro volta, rappresentano i tre angeli di Apocalisse 14 che giungono rispettivamente nel 1798, il 19 aprile 1844 e il 22 ottobre 1844. La storia dell'arrivo dei tre angeli di Apocalisse 14 si ripete alla lettera nel tempo del suggellamento dei 144.000, identificando così che la linea profetica che inizia con l'unzione di Saul come re giunge alla sua conclusione quando la Chiesa trionfante viene unta alla prossima legge domenicale. La linea comprende la ruota del re Giosia, che risale alla ribellione di Geroboamo a Betel e Dan nel 977 avanti Cristo.
22.
Geroboamo possiede il simbolismo del 22, poiché regnò per 22 anni, legando così la sua testimonianza alla storia rappresentata dal 22, che è un simbolo della combinazione della divinità con l'umanità, come illustrato dalla visione mara di Daniele nel 22esimo giorno e dal numero 220, del quale il numero 22 è una decima.
E i giorni del regno di Geroboamo furono 22 anni. Poi egli si addormentò con i suoi padri e Nadab, suo figlio, regnò al suo posto. 1 Re 14:20.
L'atoinement, représentant l'union de la divinité et de l'humanité, est l'œuvre du Christ qui commença le 22 octobre ou le 10e mois grégorien. 10 fois 22 égale 220. Jéroboam établit des autels contrefaits tant à Bethel qu'à Dan, et il est par conséquent un symbole du culte contrefait du dimanche en rapport avec l'union de l'Église, Bethel, signifiant Église, et de l'État, Dan, signifiant jugement.
Poi Geroboamo costruì Sichem sul monte di Efraim e vi abitò. Quindi partì di là e costruì Penuel. E Geroboamo disse in cuor suo: Ora il regno potrebbe ritornare alla casa di Davide. Se questo popolo sale a offrire sacrifici nella casa del Signore a Gerusalemme, il cuore di questo popolo si rivolgerà di nuovo al suo Signore, a Roboamo, re di Giuda. Essi mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Perciò il re, dopo aver chiesto consiglio, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: È troppo per voi salire a Gerusalemme. Ecco i tuoi dei, o Israele, che ti fecero salire dal paese d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e pose l'altro a Dan. E questa cosa divenne un peccato, poiché il popolo andava ad adorare davanti all'uno fino a Dan. Egli fece anche una casa di alti luoghi e costituì sacerdoti presi fra il popolo più umile, i quali non erano dei figli di Levi. E Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il 15esimo giorno del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda, e offrì sull'altare. Così fece a Betel, sacrificando ai vitelli che aveva fatti, e stabilì a Betel i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Offrì dunque sull'altare che aveva fatto a Betel il 15esimo giorno dell'ottavo mese, cioè nel mese che aveva inventato di suo cuore, e istituì una festa per i figli di Israele. Quindi salì all'altare per offrire incenso. Primo Re 12:25-33.
Nella storia fondativa delle 10 tribù del nord vi fu una ribellione che era stata prefigurata dal rifiuto, da parte di Israele, di Dio quale re, e anche dalla ribellione di Aronne e del vitello d'oro. La ribellione di Aronne ebbe luogo nella storia fondativa dell'antico Israele e quella di Geroboamo nella storia fondativa delle 10 tribù del nord. Linea su linea, Aronne, in quanto sommo sacerdote, rappresenta la Chiesa e Geroboamo, in quanto re, rappresenta lo Stato. Queste due ribellioni fondative costituiscono una linea che include della ribellione fondativa del popolo di Israele nel desiderare un re umano.
490.
Ci sono tre periodi di 490 anni nella storia sacra rappresentata nel libro di Ezechiele, e uno era associato ai re, l'altro al santuario e l'altro ancora all'esercito. Questi tre periodi si allineano con la ribellione di Aronne, il santuario, di Saul, l'esercito, e di Geroboamo, il re. Dei tre simboli di profeta, sacerdote e re, è il re Saul a essere identificato come colui che profetizza, e Aronne era il sacerdote, e Geroboamo era il re.
E avvenne che, quando tutti quelli che lo avevano conosciuto in passato videro che, ecco, egli profetizzava tra i profeti, il popolo si disse l'un l'altro: «Che cosa è mai avvenuto al figlio di Chish? Anche Saul è tra i profeti?» E uno di quel luogo rispose e disse: «Ma chi è il loro padre?» Perciò ciò divenne un proverbio: «Anche Saul è tra i profeti?» 1 Samuele 10:11-12.
La Chiesa trionfante consiste in un profeta di 30 anni, in un sacerdote di 30 anni e in un re di 30 anni, rappresentati da Ezechiele, che iniziò nel 30° anno, da Giuseppe, che iniziò il suo servizio nel 30° anno, e dal re Davide, che cominciò a regnare nel suo 30° anno. La Chiesa trionfante è rappresentata negli ultimi 8 capitoli del libro di Ezechiele come il Tempio che riempie la terra, e la Chiesa trionfante è Filadelfia, che è l'ottava Chiesa che è delle 7.
La linea profetica di Giosia, che ebbe inizio nel 977 a.C., termina alla legge domenicale di prossima promulgazione. La purificazione e il suggellamento dei 144.000, iniziati il 31 dicembre 2023, ebbero inizio quando Michele discese per risuscitare i due testimoni di Apocalisse 11. Il 2023 giunse 22 anni dopo l'11 settembre 2001. Proprio come gli Alien and Sedition Acts del 1798 giungono 22 anni dopo la dichiarazione d'indipendenza del 1776. Il regno di 22 anni di Geroboamo ebbe inizio nel 977 a.C., quando fu pronunciata la profezia di Giosia. In quel tempo il profeta disubbidiente di Primo Re capitolo 13 affrontò l'apostasia di Geroboamo. Proprio come Mosè affrontò l'apostasia di Aronne e Samuele affrontò la moltitudine che desiderava un re. Quei confronti contro apostasie fondamentali, rappresentati dal messaggio del profeta disubbidiente, di Mosè e di Samuele, rappresentano il gran grido del terzo angelo alla legge domenicale. Esso ha il messaggio di avvertimento proclamato dall'insegna, che è rappresentato nella storia di Geroboamo dalla predizione di Giosia accompagnata da un segno.
Ed ecco, un uomo di Dio venne da Giuda a Betel per la parola del Signore, e Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso. Ed egli gridò contro l'altare per la parola del Signore e disse: «Altare, altare, così dice il Signore. Ecco, alla casa di Davide nascerà un figlio, di nome Giosia, ed egli offrirà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che bruciano incenso su di te, e su di te saranno arse ossa umane». E in quello stesso giorno diede un segno, dicendo: «Questo è il segno di cui il Signore ha parlato. Ecco, l'altare sarà spaccato, e la cenere che è su di esso sarà sparsa». E avvenne che, quando il re Geroboamo udì la parola dell'uomo di Dio, che aveva gridato contro l'altare di Betel, stese la mano dall'altare, dicendo: «Afferratelo!» E la mano che aveva stesa contro di lui si inaridì, così che non poté più ritrarla a sé. Anche l'altare si spaccò. E la cenere si sparse dall'altare, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per la parola del Signore. Allora il re prese a dire all'uomo di Dio: «Ti prego, implora ora il volto del Signore tuo Dio, e prega per me, affinché la mia mano mi sia resa di nuovo». E l'uomo di Dio supplicò il Signore, e la mano del re gli fu resa di nuovo, e tornò com'era prima. Poi il re disse all'uomo di Dio: «Vieni a casa con me, ristorati, e io ti darò un dono». Ma l'uomo di Dio disse al re: «Anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerei con te e non mangerei pane né berrei acqua in questo luogo, poiché così mi è stato comandato per la parola del Signore, che ha detto: non mangiare pane, non bere acqua e non tornare per la stessa via per la quale sei venuto». Così egli se ne andò per un'altra via e non tornò per la via per la quale era venuto a Betel. Primo Re 13:1-10.
Il rifiuto del profeta di mangiare con Geroboamo, nonostante l'offerta di metà della tua casa, è in parallelo con la promessa di Erode a Salomè di metà del suo regno.
E quando giunse un giorno opportuno, nel quale Erode, nel suo compleanno, offrì un convito ai suoi grandi, ai tribuni e ai principali della Galilea, la figlia della suddetta Erodiade entrò, danzò e piacque a Erode e a quelli che erano a tavola con lui. E il re disse alla fanciulla: «Chiedimi ciò che vuoi e io te lo darò». E le giurò: «Qualunque cosa mi chiederai, te la darò, fino alla metà del mio regno». Ed ella uscì e disse a sua madre: «Che cosa chiederò?». Ed ella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». Marco 6:21-24.
La promessa di Erode di metà del suo regno ebbe luogo nel giorno del suo compleanno. Erode è un simbolo di Roma, e i 10 re di Apocalisse 17 sono prefigurati dalla divisione decupla di Roma in Daniele capitolo 7 e dalle 10 dita del piede del capitolo 2. Il suo compleanno è segnato quando il sesto regno viene sostituito dal settimo regno alla legge domenicale, e in questo senso esso è il compleanno delle Nazioni Unite quale settimo regno della profezia biblica. Alla legge domenicale ormai imminente, i 10 re, rappresentati dalle 10 tribù settentrionali di Geroboamo, acconsentono a dare il loro regno alla bestia per un'ora in Apocalisse 17.
Poiché Dio ha messo nei loro cuori di eseguire la sua volontà, di accordarsi e di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute. Apocalisse 17:17.
Prima di prendere in esame la profezia di Ezechiele del capitolo 4, identificheremo le 13 volte in cui Ezechiele indica direttamente una data. Questi 13 punti di riferimento si suddividono in generale tra il mondo e il popolo di Dio. Il mondo, rappresentato dall'Egitto, è collocato direttamente in una data 6 volte. Tiro è menzionata una volta, e nelle altre 6 occasioni Gerusalemme è il soggetto. Il libro inizia nel 592 avanti Cristo, che è il trentesimo anno del 17° ciclo giubilare, e il versetto 1 del capitolo 40 di Ezechiele identifica il 22 ottobre 573 avanti Cristo come la fine del ciclo. Il ciclo giubilare rappresenta il tempo del suggellamento dei 144.000 dall'11 settembre fino all'imminente legge domenicale, la quale a sua volta è rappresentata in un frattale di quella stessa storia dal 31 dicembre 2023 fino all'imminente legge domenicale. Entrambi i periodi furono tipificati dall'11 agosto 1840 fino al 22 ottobre 1844.
L'11 agosto 1840, null'otro che Gesù Cristo descendì come l'ange puissante d'Apocalipse 10, apportando un petit livro che lo peplo de Dio deve prendere e mangiare. Lo memme ange descendì de nuovo o 11:9 per marcare il cominciamento del tempo del sellimento. Lo memme ange descendì le 31 dicembre 2023 pur resuscitare le due temoini che avevano tetti cisi nella via della grande città appellata Sodome e Egitto. La medeimo il Signor fu crucifisso. Setta descenta marcà la perioda finale di tempo del sellimento. Dalla perioda fractale all'anno dal 31 dicembre 2023 fino alla legge del domenica, Ezechiel, il prete, riceve una visione del Tempio nel cielo. In quel tempo egli è diventato muto e non parla che quando Dio gli ordona di farlo. Sa condizione dura fino alla imminente legge del domenica, rappresentata per la distruzione di Gerusalemme.
Come Giovanni, anche a Ezechiele è comandato di prendere il libro che era nella mano dell'angelo discendente in Apocalisse 10. Egli viene anche detto di mangiare il libro di lamento, cordoglio e guaio.
Ma tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Non essere ribelle come quella casa ribelle. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. E quando guardai, ecco, una mano fu stesa verso di me, ed ecco, in essa vi era un rotolo di un libro, ed egli lo spiegò davanti a me, ed era scritto di dentro e di fuori, e vi erano scritti lamenti, gemiti e guai. Ezechiele 2:8-10.
Il messaggio è rappresentato come un messaggio triplice, prefigurando così il messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14. Esso è pertanto il messaggio del suggellamento del terzo angelo, che suggella coloro che sono entro Gerusalemme, i quali gemono e fanno cordoglio per il peccato della Chiesa e del Paese, come è rappresentato nel capitolo 9 di Ezechiele e nel capitolo 7 dell'Apocalisse.
E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava, verso la soglia della casa. Ed egli chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco il calamaio dello scriba, e il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e metti un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo ad essa». Ezechiele 9:3-4.
Coloro che ricevono il sigillo sono in lutto per i peccati della Chiesa e per i peccati del paese, e la testimonianza di Ezechiele è intessuta nella storia di Gerusalemme e dell'Egitto, simboli della Chiesa e del mondo.
Il lievito della pietà non ha del tutto perduto la sua forza. Nel tempo in cui il pericolo e la depressione della Chiesa sono maggiori, il piccolo gruppo di coloro che stanno nella luce sospirerà e griderà a causa delle abominazioni che si compiono nel paese. Ma più specialmente le loro preghiere saliranno in favore della Chiesa, perché i suoi membri agiscono secondo l'uso del mondo. Il comandamento è: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e metti un segno sulle fronti degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si compiono in mezzo ad essa. Questi sospiranti e gementi avevano proclamato le parole della vita, avevano ripreso, consigliato e supplicato. Alcuni che avevano disonorato Dio si pentirono e umiliarono il loro cuore davanti a Lui, ma la gloria del Signore si era ritirata da Israele. Sebbene molti continuassero ancora nelle forme della religione, la sua potenza e la sua presenza facevano difetto. Testimonies, volume 5, 209-210.
Nel contesto del libro delle Lamentazioni, il lamento e il cordoglio, che prefigurano i tre angeli di Apocalisse 14, costituiscono il messaggio del primo e del secondo angelo, e il terzo è il messaggio di guai, simbolo del vento orientale, trattenuto dai quattro angeli che frenano i venti in Apocalisse 7.
Egitto.
Nel libro di Ezechiele sono menzionate 13 date. La prima della serie di date relative all'Egitto si trova in Ezechiele 29:1 e corrispondeva al 587 a.C.
Nell'anno decimo, nel decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, volgi la tua faccia contro il faraone re d'Egitto e profetizza contro di lui e contro tutto l'Egitto. Parla e di: così dice il Signore Dio. Ecco, io sono contro di te, faraone, re d'Egitto, grande dragone che giaci in mezzo ai tuoi fiumi, che hai detto: il mio fiume è mio e io me lo sono fatto». Ezechiele 29:1-3.
Il 587 a.C. è l'anno dell'assedio, che ebbe inizio un anno e mezzo prima della distruzione di Gerusalemme. In quel tempo Ezechiele proclama che Dio avrebbe rovesciato l'Egitto e che quel rovesciamento avrebbe dimostrato al popolo di Dio la sua stoltezza per aver confidato nel dragone d'Egitto. Alla fine del capitolo viene poi pronunciato che l'Egitto sarebbe stato dato a Babilonia, identificando così il momento in cui i dieci re danno il loro settimo regno della profezia biblica alla Babilonia moderna, l'ottavo regno che è dei sette. Quella profezia si adempì 17 anni più tardi, nel 571 a.C., come esposto alla fine del capitolo. Il capitolo 29 contiene pertanto il primo e l'ultimo riferimento cronologico associato all'Egitto.
E avvenne nel 27° anno, nel primo mese, il primo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu rivolta, dicendo: «Figlio d'uomo, Nabucodonosor, re di Babilonia, fece prestare al suo esercito un grande servizio contro Tiro. Ogni testa fu resa calva e ogni spalla fu scorticata. Tuttavia egli non ebbe alcun salario, né il suo esercito, da Tiro, per il servizio che aveva compiuto contro di essa. Perciò così dice il Signore Dio: ecco, io darò il paese d'Egitto a Nabucodonosor, re di Babilonia, ed egli ne porterà via la moltitudine, ne prenderà il bottino e ne farà preda, e questo sarà il salario del suo esercito. Io gli ho dato il paese d'Egitto come compenso del lavoro con cui ha servito contro di essa, perché hanno operato per me, dice il Signore Dio. In quel giorno farò germogliare il corno della casa d'Israele, e a te darò l'apertura della bocca in mezzo a loro, e conosceranno che io sono il Signore». Ezechiele 29:17-21.
L'anno ventesimo, il primo mese, il primo giorno, di cui al versetto 17, rappresenta l'ultima data delle 13 date in Ezechiele, ed è l'unica data che ricada dopo il 22 ottobre 573 a.C. Essa rappresenta il momento in cui al re del nord, in Daniele 11:42-43, viene dato l'Egitto, come pure il punto in cui i 10 re danno il loro settimo regno all'ottavo regno che è dei 7. Essa si adempie quando il corno della casa di Israele germoglia. In Isaia Israele germoglia nel giorno del vento orientale.
Farà mettere radici a quelli che verranno da Giacobbe. Israele fiorirà e germoglierà e riempirà di frutto la faccia del mondo. Isaia 27:8.
Quando Ezechiele 29:17 si compirà e il dragone dell'Egitto sarà consegnato alla bestia papale e alla legge dominicale di prossima imposizione, la pioggia dell'ultima stagione sarà sparsa senza misura sopra Israele. Quella pioggia ebbe inizio l'11 novembre come una aspersione, come prefigurato da Cristo che soffiò sui suoi discepoli dopo essere disceso sulla terra, dopo essere asceso al Padre suo in seguito alla sua risurrezione.
L'atto di Cristo nel soffiare sui suoi discepoli lo Spirito Santo e nel comunicare loro la sua pace fu come poche gocce prima dell'abbondante pioggia che doveva essere data nel giorno della Pentecoste. Spirit of Prophecy, volume 3, 243.
La predizione di Ezechiele circa la caduta dell'Egitto fu proclamata nel 587 avanti Cristo, l'anno dell'assedio, e 17 anni dopo la predizione si adempì. Essa si adempie nel periodo rappresentato dal numero 17, rappresentando così la storia nascosta del versetto 40 di Daniele 11. Deve adempiersi durante il tempo del suggellamento dei 144.000, che è raffigurato nel capitolo 9 di Ezechiele. Nel tempo del suggellamento, la pioggia dell'ultima stagione viene sparsa, dapprima come aspersione l'11 settembre e poi come piena effusione alla legge domenicale. Si adempie secondo Isaia nel giorno del vento d'Oriente, e l'Islam è il vento d'Oriente, e l'Islam è il terzo guai. Il messaggio che Ezechiele doveva mangiare era un messaggio triplice, del quale la terza parte era il messaggio di guai.
I 13 messaggi datati di Ezechiele furono pronunciati in relazione a Gerusalemme, all'Egitto e a Tiro. Essi riguardavano tutti la ribellione, rappresentata dal numero 13. Continueremo a esaminare la datazione di Ezechiele nel prossimo articolo.